Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di The Market Movers, il podcast di UBS Asset Management Italia che risponde a tre domande relative ai trend, alle aspettative e alle notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio parleremo delle nostre prospettive sugli investimenti per il prossimo anno, prendendo spunto dalla nostra pubblicazione annuale Panorama che racchiude le view dei gestori e strategist globali di UBS Asset Management ed è stata recentemente pubblicata anche sul nostro sito. È un po' un cliché, ma potremmo dire che il successo negli investimenti è basato non tanto sulle previsioni, ma su cosa è scontato e cosa non lo è nei prezzi di mercato. Qualunque trend non viene seguito in modo lineare, come ad esempio la normalizzazione dell'attività economica post-Covid. Ci possono essere dei test lungo il percorso. Col passare del tempo la nostra sensibilità ad essi cambia. Ad un certo punto il trend arriva ad essere completamente scontato. Nascono nuovi rischi, ma anche nuove opportunità che diventano il fattore dominante della performance. Nell'elaborare le nostre prospettive, siamo perciò partiti da ciò che è scontato nei prezzi e abbiamo individuato dei potenziali sviluppi per l'anno prossimo, che non sono inclusi a nostro avviso nelle attuali prezzi di mercato. La sostenibilità è un fattore comune, ormai sempre presenti nei nostri portafogli, come analizzato già nello scorso episodio con Michele Gambera. Oggi mi focalizzerò sulla parte di Outlook 2022, partendo dal contesto macroeconomico in cui ci troviamo, per passare ai rischi che possono far deviare temporaneamente dal nostro scenario centrale e infine delle nostre opinioni sugli investimenti. Iniziamo dal contesto macro. Generare crescita nello scorso ciclo è stato un compito difficile a causa dei persistenti fattori che pesavano sull'attività, rimasti anche dopo il completamento della contrazione. Ma rispetto al passato, vediamo alcuni elementi diversi in questo ciclo economico. Uno è l'ottimo punto di partenza su cui poggiano i bilanci delle famiglie e delle imprese in vista della ripresa economica. Politiche espansive senza precedenti, sia dal punto di vista monetario che fiscale, hanno permesso alle famiglie a livello aggregato di accumulare risparmi, con oltre 4 trilioni di dollari accumulati negli Stati Uniti, Eurozona, UK, Canada e Australia. Inoltre, l'attuale ripresa del mercato del lavoro, accompagnata da una crescita dei salari, permette di sostenere i consumi. Se facciamo un paragone con la crisi finanziaria globale, dopo circa 20 mesi dall'inizio della crisi avevamo ancora salari in calo del 3% negli Stati Uniti a livello aggregato, mentre ora sono su del 6,7% rispetto a febbraio 2020. Allo stesso tempo, tali politiche hanno permesso di limitare le insolvenze per le aziende e promuovere un rimbalzo più rapido degli utili, saliti già di oltre il 20% quest'anno e per i quali ci aspettiamo una crescita del 10% a livello globale per l'anno prossimo. Hanno permesso anche di migliorare il rapporto tra debito e valore dell'impresa in un contesto in cui i costi di rifinanziamento sono ai minimi, soprattutto per le aziende con rating investment grade. L'entità della spinta fiscale è stata quindi una delle principali differenze che in questo ciclo sta proteggendo le imprese e le famiglie dal risultato precedente e sta consentendo di sostenere lo slancio economico iniziale. Basta considerare il fatto che gli stimoli fiscali implementati durante la pandemia sono stati 3 volte superiori a quelli messi in campo dai governi durante la grande recessione del 2008. E anche se l'impulso fiscale sta progressivamente svanendo e le banche centrali incominciano ad attuare piani di tapering, i governi continuano a favorire la crescita economica, evitando politiche di austerità che possano metterla a repentaglio. Le misure fiscali che si adeguano al rallentamento economico implicano che la politica di bilancio nei mercati sviluppati rimarrà probabilmente più accomodante fino al 2023 che in qualsiasi momento dal 2010. Prevediamo che i disavanzi di bilancio globali scendano al 5% del PIL dal 7,6% del 2001, ma saranno ancora più ampi del 3,4% nel 2019. Il pacchetto infrastrutturale degli Stati Uniti sarà probabilmente inferiore rispetto a quanto indicato inizialmente, ma questo implica anche che saranno necessari meno rialzi delle tasse per far fronte all'aumento del debito. Ci aspettiamo politiche fiscali maggiormente a supporto nell'Eurozona e in Giappone. È probabile che la Germania possa avere deficit più persistenti sotto il nuovo governo. La maggior parte dei fondi provenienti dal Recovery Fund dell'Unione Europea dovrebbe essere erogata nel 2022-2023 e in Giappone ci aspettiamo nuove spese fiscali attorno al 4-5% del PIL. A nostro avviso, queste premesse gettano le basi per un periodo di attività superiore al trend, guidate dal settore privato. A supporto abbiamo ottimi dati macroeconomici che testimoniano un rapido rimbalzo dei consumi e che alimentano solide prospettive sugli investimenti industriali e residenziali. Anche da questo punto di vista, i dati pubblicati segnalano già una forte ripresa degli investimenti in conto capitale, iniziati per far fronte ai problemi nelle catene di approvvigionamento. Dopo i ritardi nella somministrazione dei vaccini, pensiamo di poter avere una ripresa della crescita anche nei paesi emergenti quest'anno, anche se preferiamo ormai suddividerli in paesi emergenti asiatici e non asiatici, con driver molto diversi. Siamo maggiormente positivi sulle economie asiatiche al di fuori della Cina, che possono adattarsi con successo ad un mondo in cui Pechino è sempre più dominante. L'attuale allontanamento da un'economia basata sulle infrastrutture sta per mettere invece sotto costante pressione quelle economie dell'America Latina che esportano materie prime, magari determinando finalmente dei cambiamenti strutturali che rendono questi paesi più investibili, ponendo potenzialmente fine alla loro ingente dipendenza dalle materie prime nella nuova era dell'electric economy. Nel complesso ci aspettiamo una crescita annua del PIL globale del 4,7% nel 2022, con previsioni di crescita del 4,8% nell'Eurozona e del 4,2% negli Stati Uniti e del 5,7% per Asia ex Giappone. Passiamo ora ai rischi. In questo contesto generalmente positivo per la crescita, non mancano elementi di incertezza che aprono degli interrogativi sui futuri sviluppi dell'attuale quadro macroeconomico. Sicuramente la nuova variante Omicron è tra questi, poiché sta già causando restrizioni alla mobilità che possono pesare sull'attività, in particolare in Europa. Sebbene ci sia molta incertezza, non prevediamo che questa variante causerà un rallentamento più profondo o più prolungato della crescita rispetto alle precedenti ondate del virus. Prima di questo sviluppo negativo, la crescita stava riaccelerando dal terzo al quarto trimestre. A nostro avviso, gran parte di questo slancio economico sarà mantenuto, con la forza nei mercati sviluppati che più che compensano prospettive di crescita più modeste in Cina in futuro. E le prospettive per l'attività cinese sono una delle principali incertezze sul fronte economico. Riteniamo che sarà evitata una recessione destabilizzante nel settore immobiliare, che ha catturato l'attenzione degli investitori a causa dei problemi di diversi sviluppatori altamente indebitati. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che i rischi sono aumentati e forse, ancora più importante, che la crescita tendenziale in Cina è diminuita. Il modello di crescita della Cina si sta evolvendo da un focus improntato sulla quantità verso un modello qualitativo di crescita, spostando le priorità verso l'equilibrio tra crescita e sostenibilità, affrontando l'uguaglianza sociale e la sicurezza, dopo un impegno decennale per eliminare la povertà assoluta. Le nuove normative di quest'anno su Big Tech, tutoraggio istruzione, criptovalute ed emissioni di carbonio sono alla base di questa transizione. È probabile che riorientare il modello di crescita del paese verso l'aumento dei consumi e il miglioramento delle capacità tecnologiche per ridurre la dipendenza dai mercati esteri sia un processo senza intoppi. E abbiamo anche dubbi che le opportunità di investimento produttivo saranno vaste o realizzate con la stessa rapidità con cui è avvenuta la crescita ad alta intensità di credito guidata dal settore immobiliare e delle infrastrutture. Ma ci sono anche una serie di catalizzatori nel breve termine che indicano una stabilizzazione e forse una modesta ripresa dell'attività cinese. La robusta domanda degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sta portando il surplus commerciale cinese a livelli record, sostenendo la produzione interna. Un'inversione dell'impulso creditizio prima della fine dell'anno dovrebbe supportare una ripresa dell'attività. E crediamo anche che una ripresa più completa della mobilità cinese si potrà vedere dopo le Olimpiadi invernali, sostenendo gli sforzi per riequilibrare la crescita verso i consumi. Altro fattore di rischio è rappresentato dall'inflazione. Sappiamo che le carenze legate alle chiusure delle catene di approvvigionamento hanno contribuito concretamente a un'inflazione superiore alle attese in tutto il mondo, anche a causa di modelli dei consumi insoliti, più spostati del solito sulle merci. A nostro avviso, questa salita dei prezzi dei beni e dell'energia non dovrebbe tradursi in una riduzione della domanda, quando nel 2022 i consumatori ritroveranno interesse per i viaggi e l'intrattenimento, dovremmo vedere anche un cambiamento della spesa dai beni ai servizi e una flessione sui prezzi. Ricordiamo che ci sono anche dei lati positivi. L'inflazione generalizzata è anche sintomo di un'economia che sta massimizzando la sua capacità produttiva. Sebbene ci aspettiamo che questo balzo dell'inflazione sia transitorio, pensiamo anche che ci siano fattori strutturali che ci porteranno ad avere un'inflazione più elevata nel prossimo decennio rispetto a quello passato. Dal punto di vista demografico, non avremo più fattori strutturali come la forte crescita della forza lavoro cinese che fanno scendere in modo importante i prezzi. Nelle attuali carenze nel mercato del lavoro, con una ridotta partecipazione della forza lavoro rispetto ai livelli pre-pandemia, portano nel breve termine a pressione sui salari. Le politiche fiscali stanno diventando più espansive rispetto al passato, con una maggiore importanza attribuita alla crescita economica, ma anche con investimenti volti ad affrontare problemi importanti come il cambiamento climatico. In questi anni però i governi non hanno allungato la duration dei debiti emessi e questo porterà probabilmente ad una maggiore collaborazione con le banche centrali per mantenere i tassi di interesse bassi e limitare l'impatto negativo sul costo di rifinanziamento. La conseguenza sui mercati potrebbe essere un cambiamento della correlazione tra azioni ed obbligazioni, che invece di essere negativa come in questi ultimi 20 anni, torna ad essere positiva. Le dinamiche dei prezzi sono particolarmente importanti non solo per l'impatto potenziale sulla crescita, ma anche per l'impatto sulla futura direzione della politica monetaria, con il rischio che diventi restrittiva troppo presto, troppo velocemente e in modo troppo aggressivo. Tra i paesi sviluppati, dopo la Nuova Zelanda a novembre, anche la Banca Centrale d'Inghilterra e quella norvegese hanno iniziato a rialzare i tassi a dicembre. La Fed ha annunciato che raddoppierà il ritmo degli acquisti dei titoli a 30 miliardi di dollari al mese, con l'intenzione di concludere il quantitative easing entro metà marzo. Nelle proiezioni economiche si parla di recenti dati sull'elevata inflazione e rapido calo del tasso di disoccupazione, e i dot plot mostrano aspettative significativamente più elevate sui rialzi dei tassi, con il punto mediano che indica 3 rialzi nel 2022 e altri 3 nel 2023. Diverso l'atteggiamento della BCE, che seppur ha dichiarato di voler ridurre il ritmo degli acquisti di titoli, vede un'inflazione che torna in futuro sotto il 2%, pertanto rimane più accomodante. Nel complesso ci aspettiamo che le banche centrali vadano verso una normalizzazione della politica monetaria nel 2022, ma con sia l'inflazione che la crescita economica potenzialmente inferiori entro la metà dell'anno, i responsabili politici potrebbero essere cauti su restrizioni eccessive, non volendo soffocare la ripresa in corso. Ci aspettiamo che le banche centrali di Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Norvegia e Nuova Zelanda siano più restrittive, mentre quelle di zona euro, Svizzera, Giappone e Svezia dovrebbero rimanere più accomodanti. Ultimo argomento di oggi sono le nostre preferenze in termini di investimenti. Investire nel 2022 richiederà un nuovo schema per gli investitori, diverso da quello degli ultimi decenni. Veniamo da 20 anni in cui la preoccupazione del mercato era rivolta alla crescita economica, ma ora l'attenzione si sta spostando verso l'inflazione. Le correlazioni tra azioni e obbligazioni potrebbero diventare positive in futuro, perciò le obbligazioni potrebbero non essere più in grado di proteggere i portafogli in caso di correzione dei mercati azionari. In questo contesto diventa cruciale per l'investitore diversificare le fonti di rischio e rendimento. fatto tramite l'utilizzo di strategie alternative quali hedge fund, come strumento addizionale da affiancare ad azioni e obbligazioni all'interno dei portafogli, private market e in generale strategie di gestione attiva. Tra azioni e obbligazioni manteniamo una preferenza per le azioni, dato il contesto positivo della crescita economica e i rendimenti risicati sulla parte obbligazionaria. Sorprende la mancanza di volatilità sul mercato obbligazionario, ma in un contesto caratterizzato da inflazione e tassi in aumento, dovrebbe essere molto più preoccupante per gli investitori detenere titoli di Stato a 30 anni piuttosto che dall'essere esposti al mercato azionario. I tassi devono salire molto prima di poter rappresentare una minaccia per l'economia e al momento l'aumento dei tassi è una conseguenza della normalizzazione dell'attività economica. Questo non è un fattore negativo per le azioni perché solitamente in un periodo di normalizzazione la performance degli utili sono migliori. Ovviamente i titoli long duration growth saranno molto più penalizzati in questo contesto rispetto ai titoli dell'economia reale esposti al ciclo economico e per questo all'interno dei mercati azionari siamo più positivi sui settori ciclici e su quei paesi che beneficiano maggiormente di una ripresa ciclica, come Europa e Giappone, due paesi fortemente sottopesati finora nei portafogli dei clienti. Riteniamo che l'Europa sia ben posizionata per sfruttare questo momento, soprattutto per quanto riguarda la transizione energetica e la crescita economica. Il listino azionario dell'Eurozona è prevalentemente caratterizzato da aziende e società che rientrano nei cosiddetti settori ciclici. Di conseguenza, queste società dovrebbero essere in grado di riassorbire i problemi e le complessità legate alle forniture e alla ricostituzione delle scorte, muovendosi in linea con la fase di ripresa economica che stiamo vivendo. Tra i settori di maggiore interesse rientrano sicuramente quello del digital e del green tech. L'Europa, grazie alla combinazione di asset fisici e digitali che possiede, detiene un solido vantaggio competitivo, che ben la proietta per essere futuro leader della seconda trasformazione digitale che stiamo affrontando. Inoltre l'Unione Europea vanta un elevato numero di aziende e di società leader nel settore green tech, attive soprattutto in aree quali energia rinnovabile, efficienza energetica, batteria di idrogeno, che beneficiano della transizione energetica. Negli Stati Uniti preferiamo le azioni mid cap poiché offrono equilibrio tra esposizione ciclica e qualità, particolarmente interessante in questa fase del ciclo caratterizzata da un rallentamento del ritmo della crescita. Infine, gli attuali livelli raggiunti dal mercato cinese ci sembrano un punto d'ingresso interessante per un investitore con un orizzonte di medio-lungo termine. Sebbene l'economia cinese sia diversa da quella statunitense, ha probabilmente davanti a sé molti anni di crescita in molti settori interessanti. I finanziari sono uno di questi, così come l'healthcare. In entrambi i casi i tassi di penetrazione sono ben al di sotto delle medie OCSE. Inoltre, al momento, il numero di ingegneri formati in Cina è 10 volte superiore a quello degli Stati Uniti, quindi è probabile che in futuro il paese diventi il paradiso dell'innovazione e sta anche aprendo sempre più i suoi mercati dei capitali agli investitori stranieri, fattore che renderà Pechino ancora più dinamica con il passare del tempo. Sulla parte obbligazionaria abbiamo un sottopeso in termini di duration sui titoli di Stato, dove preferiamo il mercato obbligazionario cinese per rendimenti superiori, benefici di diversificazione rispetto ai mercati azionari e agli altri mercati obbligazionari e per potenziali flussi di investimento derivanti dall'ingresso negli indici. Siamo neutrali sui crediti, visti gli spread, in generale ristretti, tranne sul comparto high yield asiatico, che riteniamo offra delle ottime opportunità, grazie a rendimenti elevati e a una duration contenuta. Questo segmento è stato particolarmente penalizzato dall'inasprimento normativo intrapreso dal governo cinese durante quest'ultimo anno, ma ci aspettiamo una ripresa di questa asset class dettata dal progressivo allentamento normativo da parte dei policy maker cinesi. È tutto per oggi. Vi saluto per risentirci a presto al prossimo episodio di The Market Movers, il podcast di UBS Asset Management. Vi auguro buon Natale e buone festività!